Un benvenuto ai nostri ascoltatori e Radio Missione Francescana, la trasmissione da donna a donna. Ma una particolarità questa volta nella nostra trasmissione, è un appuntamento mensile, è un regalo che voglio fare ai nostri ascoltatori. Sono Vittoria, naturalmente, penso mi avrete riconosciuto. Un regalo mensile. Ogni primo venerdì del mese noi avremo un appuntamento speciale. Infatti avremo un esperto, un espertissimo, forse dovrei dire il più esperto che potessimo trovare sull'argomento, e cioè sulla Santa Casa di Loreto e sulle traslazioni della Santa Casa di Loreto. Io faccio questo regalo ai nostri ascoltatori perché veramente alla fine di questo lungo percorso che ci accompagnerà una volta al mese per diversi mesi, tutti noi sapremo di più, avremo le idee più chiare. Quello che si può credere per fede può essere anche suffragato da testimonianze di carattere scientifico e quindi offre un panorama più ampio, diciamo così, alla nostra fede. Parleremo quindi delle traslazioni della Santa Casa di Loreto il primo venerdì di ogni mese nella nostra trasmissione da donna a donna, in replica il sabato mattina. E ne parleremo con il professor Giorgio Nicolini, che è appunto il più grande esperto che io conosca almeno di questo argomento e che è ospite graditissimo in collegamento telefonico con noi da Ancona. Buongiorno professor Nicolini.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Veramente grazie per questa opportunità, perché oltre a tutto questo fatto che ha come protagonista sicuramente Maria, ma che ha come coprotagonisti gli angeli, si inserisce benissimo nelle iniziative che il Movimento per la Vita, insieme a tante altre associazioni, prende a partire dal fine di gennaio fino a marzo, sul quello che una volta chiamavamo mese per la vita, ma ormai non lo possiamo più chiamare così perché sono diventati tre i mesi, e quest'anno i mesi per la vita parleranno degli angeli e si dedicheranno proprio agli angeli. Mi sembra che ci sia una coincidenza provvidenziale tra il voler parlare della Santa Casa di Loreto e il parlare appunto dei mesi per la vita dedicati agli angeli, come sarà quest'anno nel 2015. Allora ripeto, avremo un appuntamento mensile il primo venerdì di ogni mese nella trasmissione da donna a donna, in replica il sabato mattina, sulla storia delle traslazioni della Santa Casa di Loreto. Professor Nicolini, facciamo finta che un ascoltatore non sappia proprio nulla e quindi partiamo proprio dalle fondamenta, dall'ABC. Che cosa diremmo a questo ascoltatore?
Dunque, della Santa Casa in generale ovviamente penso che tutti ne abbiano sentito parlare in qualche modo, cioè della Santa Casa che si trova a Loreto, nelle Marche, vicino ad Ancona, che è nella tradizione storica della Chiesa l'abitazione, cioè il luogo, più esattamente si dovrebbe dire la camera, dove è avvenuta l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine, quando nel Vangelo di San Luca si descrive l'episodio di come l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe, e qui dice il Vangelo la vergine si chiamava Maria. Quindi siamo molto attinenti il tema anche che lei sviluppa dal venerdì da donna a donna, perché adesso in qualche modo mettiamo al centro di questo nostro studio sulla Santa Casa proprio la figura della donna per eccellenza, la donna più grande, la donna più immacolata, e la madre più santa che sia mai esistita nella storia dell'umanità, che è Maria Vergine. E qui appunto quando l'angelo è entrato nella casa di Maria a Nazareth, la salutò con quel saluto che noi recitiamo sempre nell'Ave Maria: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. E qui poi l'angelo gli dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, eccetera. E poi nell'annunciazione poi Maria chiede come avverrà questo, e l'angelo gli rivela che avverrà per opera dello Spirito Santo, e alla fine Maria, che accetta questa missione che Dio gli affida, di cui lei non aveva ancora nessuna consapevolezza fino a quel momento, per cui dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.
E questa risposta è un po' la chiave di tutta la nostra storia, di tutta la nostra nostra vita, poi, al sì che Maria dice, il sì di Maria senza condizioni dovrebbe un po' essere il nostro esempio, dovremmo fare così tutti, vero professore?
Certo, è a fondamento di ogni vocazione cristiana, accettare il progetto di Dio su ciascuno di noi, perché su ognuno di noi Dio ha un progetto, sia degli esseri umani non ancora nati, sui quali Dio ha un progetto particolare, sia di ciascuno di noi che siamo già viventi e già esistenti su questa terra, che sviluppiamo in un nostro ambito di vita, il nostro ambiente, la nostra particolare missione, è quello che Dio vuole da noi. Si ricorderà quello che dice il Catechismo di San Pio X in quella famosa e brevissima domanda, ma che in modo conciso esprime un po' tutto il cammino di una vita. Dice: per quale fine Dio ci ha creati? Dice la domanda del Catechismo. La risposta era: Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi goderlo nell'eternità.
Ecco, e noi da qui ripartiamo quindi dal sì di Maria, dall'Annunciazione, per parlare della Santa Casa di Loreto, che per la quale quindi noi abbiamo un fondamento evangelico fortissimo. Da qui partiamo per spiegare un po' che cosa è successo. Prego, professore.
Sì, ovviamente per poter parlare esaurientemente di un argomento del genere occorrerebbe un tempo lunghissimo, io cerco di sintetizzare al massimo gli elementi storici più importanti. Ecco, la Santa Casa di Maria, dove è avvenuta l'Annunciazione, fin dalle origini fu consacrata dagli Apostoli come prima chiesa cristiana, infatti noi sappiamo che dopo che Gesù istituì l'Eucaristia nell'ultima cena e poi morì sulla croce, risorse e poi ascese al cielo, si formò la prima comunità cristiana attorno a Maria, con a capo San Pietro e i 12 apostoli, i quali in un certo momento di questo inizio della primitiva chiesa iniziarono a celebrare anche una messa, cioè rinnovarono il sacrificio dell'ultima cena che Gesù aveva istituito dell'Eucaristia. Quindi c'è stato nella storia della chiesa un luogo e una prima messa dove è avvenuta appunto la prima consacrazione eucaristica, e la tradizione storica ci narra che la prima messa e il primo altare consacrato su cui Gesù, dopo che era avvenuta l'incarnazione del grembo di Maria nella Santa Casa, la prima messa, cioè la prima, potremmo dire, tra virgolette, incarnazione di Gesù nell'ostia consacrata, nel pane consacrato, è avvenuto sempre nella Santa Casa a Nazareth, quando ancora Maria era vivente, e questa prima messa fu celebrata da San Pietro con gli apostoli e con Maria presente nella Santa Casa dove ancora lei viveva.
Quindi la Casa di Loreto ha una valenza fortissima per noi credenti.
È il fondamento della nostra fede cristiana cattolica, perché deriva proprio dagli apostoli e da Maria che lì ancora vi abitava fin dalle origini. Quindi l'importanza straordinaria di questa reliquia, perché parliamo di reliquia, oggi cosa c'è rimasto e cosa c'è a Loreto? Ci sono le pareti di quella camera dove è avvenuta l'Annunciazione e dove fu celebrata la prima Santa Messa dagli apostoli e con la presenza di Maria che ancora viveva ed era vivente lì nella Santa Casa.
Leggo sul suo libro, professor Nicolini, la casa della Vergine Maria a Nazareth era costituita di tre povere pareti in pietra addossate e poste come a chiusura di una grotta scavata nella roccia. Noi certamente dobbiamo immaginare una povera casa, non certamente una dimora, ecco.
Sì, perché a quei tempi, 2000 anni fa, le case venivano costruite poveramente perché non avevano mezzi particolari da parte della gente comune, della gente del popolo, venivano costruite addossate a una parete rocciosa su cui veniva scavata una grotta e davanti a questa grotta venivano poste tre pareti che facevano da abitazione. Quindi la casa di Maria era costituita appunto da queste tre pareti con davanti che faceva la chiusura della quarta parete, una grotta che veniva usata per uso di deposito di alimenti per la loro conservazione, essendo un luogo fresco.
E scusi professore, allora queste tre pareti che ci sono a Loreto hanno una consonanza di carattere materiale, diciamo così, adesso non so se riesco a spiegare la mia domanda, con quanto è rimasto a Nazareth?
Certamente, adesso appunto entrando nel merito delle traslazioni della Santa Casa, io però preciso sempre un aggettivo che vi accosto accanto, cioè le traslazioni miracolose della Santa Casa, per poter entrare subito in merito al tema vero che noi vogliamo qui esporre e documentare e far conoscere agli ascoltatori. Ecco, quando nel 1291, qui faccio brevissimamente una sintesi, nel 1291, dopo che per secoli, fino a quel 1291, la Santa Casa consacrata dagli Apostoli come chiesa era appunto utilizzata come luogo di preghiera e di consacrazione del pane eucaristico e quindi di celebrazione della messa, cosa era accaduto? Che era avvenuta un'espansione dei musulmani, da parte di Maometto, che aveva dato origine a questa religione particolare. Quindi c'era una conquista da parte dei maomettani di tutti i luoghi del Medio Oriente, quindi anche della Palestina, ed erano arrivati in Palestina e distruggevano, come purtroppo vediamo che avviene anche oggi dove ci sono questi eventi, distruggevano tutti i luoghi che ricordavano la vita di Gesù e di Maria, e quindi avevano già progettato ed era già stato preparato un'azione di distruzione anche della Santa Casa di Nazareth, che era il fondamento del ricordo dell'avvenimento più importante della fede cristiana, cioè dell'incarnazione del Figlio di Dio. Quindi cos'è accaduto? Che nel 1291 la Santa Casa, che stava per essere distrutta nel piano già progettato dai maomettani, il 9 maggio del 1291 si trovava ancora a Nazareth, ma il 10 maggio mattina i nazaretani non la trovarono più lì, si trovarono soltanto la presenza, che c'è tuttora e c'è ancora rimasta, delle fondamenta, cioè le tre pareti che stavano davanti alla grotta scomparvero in una notte.
E su questa sparizione miracolosa noi ci fermiamo un attimo. Note di Panis Angelicus ci ritroviamo nella trasmissione Da Donna a Donna, però una trasmissione speciale, perché il primo venerdì del mese, di ogni mese, parleremo di un argomento che mi sta molto a cuore, ed è la Santa Casa di Loreto e le miracolose traslazioni della Santa Casa di Loreto. Ne parliamo con un grande esperto sulla questione, che è il professor Giorgio Nicolini, che è in collegamento con noi da Ancona. Allora, stavamo dicendo che Nel 1291, mi ripeta la data, mi scusi,
sì,
professore.
Il 9-10 maggio 1291.
Ecco, alla sera le pareti della casa di Maria erano ancora a Nazareth. E cos'è successo?
E il 10 invece mattina, cioè del giorno dopo, il 10 maggio 1291, i nazaretani, quando andarono a pregare come era solito nella Santa Casa, non trovarono più nulla, trovarono solo le fondamenta che erano rimaste lì davanti alla grotta.
Perché? Cos'era successo?
Ecco, e mentre nel frattempo, il mattino successivo del 10 maggio 1291, in una località lontanissima, oltre 3.000 chilometri, a Tersatto, nell'ex Jugoslavia, l'attuale città di Fiume, nel bosco di questo paesino, che attualmente è un quartiere di Fiume, quella volta era un paesino, una piccola frazione diciamo, e nel bosco di questa località di Tersatto apparve una casa in mezzo al bosco, al mattino, quando i boscheroli andarono lì per tagliare la legna, quindi rimasero stupefatti nel vedere una casa mai vista prima in mezzo al bosco, di tre pareti, senza fondamenta, e non sapevano cosa fosse, da dove venisse, come fosse arrivata lì, anche se avevano visto chiaramente un fatto, che era avvenuto un miracolo, perché non era stato possibile portare una casetta in mezzo a un bosco in una notte, con mezzi diciamo umani era del tutto impossibile. Cosa accadde poi? Che il parroco di quella piccola frazione di Fiume, che si chiamava Don Alessandro Giorgievich, essendo gravemente malato e non potendo andare a vedere questo fatto straordinario che i tersatesi appunto avevano visto, e andavano lì stupiti a vedere cosa fosse, andarono a pregare, anche perché era una piccola casetta che aveva tutto l'aspetto come di una piccola chiesina. C'era un crocifisso, c'era una statua della Madonna, c'erano degli utensili domestici, quindi era una casa, però anche una casa che aveva l'aspetto di una chiesa, quindi, e poi erano appunto meravigliati di questo miracolo, di come fosse arrivata lì, e non sapevano la provenienza. Allora accadde che il parroco, che era gravemente malato e non poteva andarla a visitare, la Vergine Maria gli apparve in un'apparizione soprannaturale e gli rivelò che quella era la sua casa di Nazareth, e per dimostrare che era vero questo, lo guarì istantaneamente. Così lui fece sapere ai suoi abitanti di Tersatto che quella era la casa di Maria portata lì dagli angeli, perché così gli rivelò la Madonna nell'apparizione che ebbe.
Quindi, ecco, scusi, iniziamo... noi possiamo parlare di questo è il primo miracolo che possiamo attestare in riferimento alla casa di Loreto?
Sì, diciamo dal punto di vista storico, quindi comprovato da testimonianze dell'epoca, però io vorrei far presente una particolarità che forse non è conosciuta molto, anzi forse direi quasi da nessuno, che il miracolo non è soltanto questo della traslazione da Nazareth a Tersatto, perché ci sono in antecedenza altri generi di miracoli, cioè quando la casa stava a Nazareth, fondata sulle fondamenta che stavano davanti alla grotta, l'avvenuto sradicamento delle pareti, come anche attestato nella descrizione anche da varie bolle di papi e di santi papi che ne hanno approvato l'autenticità, lo sradicamento delle tre pareti dalle fondamenta, quello è il primo miracolo, perché una casa non si può sradicare,
certo,
dalle fondamenta in modo non umano, diciamo così, no? Quindi già quello è il primo miracolo. Poi c'è da considerare un altro aspetto, che sopra la Santa Casa c'era una basilica che avevano costruito i cristiani per proteggere la Santa Casa stessa. Quindi quando gli nazaretani andarono il 10 maggio 1291 a pregare dentro la basilica dove c'era costruita la Santa Casa, cioè queste tre pareti dove era avvenuta l'Annunciazione, non c'era più le tre pareti, c'erano rimaste solo le fondamenta, ma le tre pareti dove erano passate? Cioè, c'era la basilica sopra.
Certo, quindi... veramente, veramente bisogna fare un atto di fede, ma è anche abbastanza facile fare un atto di fede, perché da quello che dice, in pratica non c'è una spiegazione umana a un fatto del genere.
È umanamente impossibile.
Certo.
Era umanamente impossibile lo sradicamento delle pareti, era umanamente impossibile l'attraversamento di una basilica sovrastante che la racchiudeva, ed era umanamente impossibile che nel giro di una notte percorresse in volo 3.000 chilometri da Nazareth a Tel Sarto una casetta così da parte di chi? E qui abbiamo la rivelazione che furono appunto gli angeli per ministero angelico, come la Chiesa sempre ha attestato e ha approvato nei procedimenti anche canonici che sono stati fatti.
A parte il parroco, chi parla degli angeli?
Ecco, qui vorrei comunque aggiungere un particolare, perché è importante avere un'attestazione comprovante la verità di questo fatto, che il parroco, appunto Don Alessandro Giorgevici, dopo che fece questa rivelazione, il signore del luogo, che si chiamava Niccolò Frangipane, volle verificare se quello che lui diceva e asseriva di questa apparizione della Madonna, che quella era la casa di Maria portata lì dagli angeli, era proprio così. E mandò quattro personaggi di particolare preparazione a Nazareth a verificare se era vero che laggiù non c'era più la casa di Maria, e quindi andarono in quattro, compreso Don Alessandro Giorgevici, a Nazareth e verificarono che lì c'erano rimaste solo le fondamenta, che la perimetrazione delle tre pareti della casa che stava adesso a Tel Sarto era esattamente coincidente con le tre fondamenta che stavano a Nazareth, e poi quando chiesero agli abitanti del luogo cosa sapessero della Santa Casa, lì gli rivelarono, e ci sono i documenti scritti che fa appunto riferimento a queste testimonianze, gli rivelarono che lì la Santa Casa era rimasta fino al 9 maggio 1291, ma non sapevano dove fosse finita, e furono questi quattro diciamo emissari da parte di Niccolò Frangipane di Tel Sarto a rivelare che il 10 maggio mattina si trovava su da loro, quindi entrambi, sia i nazaretani che i telsattesi, verificarono l'uno con l'altro le date, il tempo di spostamento e la veridicità che quella era la casa di Maria, che stava prima a Nazareth e poi si trovò a Tel Sarto.
Veramente,
adesso parliamo degli angeli.
Adesso parliamo degli angeli, però purtroppo il nostro tempo sta finendo, quindi questo meraviglioso argomento che stiamo trattando, e cioè le miracolose traslazioni della casa di Loreto, diventa il nostro appuntamento. Ci risentiamo il prossimo primo venerdì del mese. Grazie professor Nicolini, a risentirci.
Grazie a lei e grazie anche agli ascoltatori della bontà e della pazienza con cui hanno dato ascolto questa nostra trasmissione.